Bye. Io ascolto radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Prova, ci siamo. No, non ci siamo. Cavolo. Riprova.
Prova.
Il tuo va.
Il mio va.
Il tuo va.
Aspettiamo il tuo. No. Perché vuoi quello spaziale.
Prova. Ho quello spaziale che non funziona. No,
come mai?
Secondo me funziona il tuo. Funziona. No. Funziona.
Adesso non va più.
Ok, va. Il tuo va.
Ci siamo?
Sì, il tuo. Il mio invece no. Perché il mio no? Perché il mio no? Vai pure tu, parla.
Allora, nell'attesa che il momento che Manuela rimetta a posto il nostro microfono spaziale,
dirai giorno, data.
Oggi è il 27 ottobre, esatto, oggi è il 27 ottobre 2016. Le ore 19, leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, ma noi non ci crea problemi, non ci fa paura, perché sappiamo sempre di essere voci di quei ragazzi che la paura hanno provata davvero, perché comunque si sono trovati sotto il ferro, il fuoco, la fame, la malattia, la merda soprattutto. E in questo tempo noi vogliamo ricordare, anche perché le guerre, come diceva Manuel, non sono finite, ce le nascondono, ma ci sono, come se ci sono. Quindi noi siamo qua a ricordare quella maledetta guerra che c'è. Esatto, siamo qua per ricordare quei ragazzi che sui vari monti, oggi visitati dai turisti con infinita gaiezza, in tranquillità, 100 anni fa non era né possibile né esporsi, non era possibile avere una bevanda calda, ma solamente sperare di arrivare a vedere l'alba il giorno dopo, perché tante volte non si dormiva, sappiamo bene che durante la notte era divertimento da entrambe le parti di andare a insidiare il sonno e il riposo, perché comunque un soldato non riposato non è un soldato vigile. Quindi per chi si avvicina verso, come la Fucella Cantore, tutti quei nomi che portano nomi di sangue, Vallone del Doberdò, nel nostro caso stiamo narrando le vicende del Mörzli, Vodil, il San Michele, il sanguinoso San Michele, e Santa Maria dell'Isonzo, che dopo ci sono le varie anche posti dove un poeta al fronte, Lungaretti, ha scritto le sue impressioni in forma di poesia, come Valloncello dell'Albero Isolato, come per San Martino del Carso, tutti i posti che adesso chi li va a visitare sono tranquilli, c'è la famigliola che va a fare il picnic, però si intravedono ancora quelle costruzioni, magari qualche scritta austriaca, perché gli austriaci avevano l'abitudine di appiccare targhe dappertutto, e così leggono il nome di quel geniere, di quel zappatore austro-ungarico che ricordava appunto che le truppe austro-ungariche sono rimaste lì. Questi cartelli non sono per noi, speriamo, non solo una targa da tradurre, perché come sappiamo sono scritti in tedesco chiaramente, ma anche vada un pensiero a queste targhe e pensare che 100 anni fa quegli uomini morivano in quei budelli che noi chiamiamo trincee. Chiaramente quelle italiane erano budelli, quelle austriache erano qualcosina meglio, però sempre trincee si trattava. Difatti il tenente Salsa, il suo romanzo, l'ha chiamato proprio trincee, perché per lui la trincea era il simbolo di tutto.
Allora, io ci sono col microfono e ho perso l'audio, però vabbè, tanto riesco a sentire.
Vabbè, ma comunque prima o dopo arriverà in anticipo qualche amazzone di Tamburi Rossi che magari provvederà a rimettere in sesto questa cosa.
L'audio, almeno l'audio, così chi ha la cuffia sente, perché io non sto sentendo dalla cuffia, non so perché. Però l'audio funziona, sì, non perfettamente, però funziona.
Difatti, quindi possiamo parlare, possiamo interagire con i nostri ascoltatori e magari anche capire un attimo, ci stiamo avvicinando, siamo in ottobre, quindi a pochi giorni, anzi se non nel pieno dell'inizio dell'offensiva della 12ª battaglia dell'Isonzo, che per gli italiani è Caporetto, perché le altre 11 erano le famose spallate a quei maledetti monti, San Michele, Armada, che continuavano a restare saldamente in mano austriaca, perché oppure gli austriaci, perché magari gli italiani non lo dicevano, magari ti mollavano, tipo hanno mollato il Podgora, perché avevano chiaramente bisogno di ritirarsi in una posizione più difendibile, non prima di averti fatto fuori minimo un reggimento o una brigata di fanteria. Quindi mollavano quei quattro sassi che ti costavano...
Ho recuperato l'audio.
Bene. Ti mollavano appunto quei quattro sassi in attesa di potersi riposizionare su posizioni più a loro migliori e quindi... Però intanto ti avevano fatto fuori una brigata di fanteria, quindi vuol dire che circa un migliaio di poveri cristi era rimasto, come dicevano nel gergo, quei poveri fanti, alpini, bersaglieri, con le scarpe al sole.
Come con le scarpe al sole?
Perché praticamente per loro quando eri morto restavi là al sole, quindi le scarpe erano praticamente gli scarponi che portavano, dicevano con le scarpe al sole, quindi praticamente le scarpe erano sempre esposte al sole, sei rimasto, vuol dire che sei rimasto là stabile.
Ah, ok. Che non sei riuscito a conquistare il fango delle trincee.
Sì, ma difatti, appunto, per esempio, la divisione Casale che attaccò il Podgore, lo conquistò, li chiamavano i gialli della Casale perché erano talmente infangati del fango del Carso che erano giallognoli di folo di fango. Quindi, per quello che dicevo, il Podgore venne abbandonato dopo una resistenza.
Ogni fronte avrà avuto un colore.
Ma diciamo che li vedevi perché quelli che venivano dall'altipiano non erano così infangati, perché la terra dell'altipiano è ben differente, ma quelli del Carso erano riconoscibili, è un po' come quei bersaglieri e tutti gli altri che andarono a finire nelle steppe russe, e difatti venivano anche loro infangati, impolverati da questa polvere che in estate la steppa rilasciava. Però purtroppo per i gialli della Casale il Podgora fu sinonimo di morte, perché la conquistarono sì, ma praticamente dovettero ricostituire la brigata.
Sì. Sì, 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 ne abbiamo parlato, ho già letto, ma in più casi, comunque in quello, ma più di una volta l'hanno ricostituita.
Beh, praticamente, come abbiamo detto, gli austriaci, la loro tendenza era quella di resistere il più possibile con pochi uomini, ma soprattutto con dovizie di armi automatiche, in modo da provocare vuoti spaventosi tra le fanterie italiane, armati di quel fucilone bello lungo che era il 91, che quindi tra l'altro aveva il fucile che era alto come te, quindi possiamo immaginare che delizia dovesse andare avanti con quella specie di lancia, tipo modello cavaliere medievale alla giostra, riuscire ad andare avanti con la baionetta inastata, perché era obbligo in combattimento avere la baionetta inastata.
Ma erano più abituati di noi, perché questa è sempre la distanza storica da considerare. Allora, pensa che le biciclette erano di quel ferro pesantissimo,
con le gomme piene,
e tu,
quella allora, di Enrico Toti,
in quell'epoca, come poi nella seconda guerra mondiale, avevamo i transfrontalieri, no? Cioè i mercati neri, varie cose, no? E tutta gente che si spostava alla chetichella dappertutto, no? E con dei mezzi pesantissimi, con delle strade messe malissimo, perché poi non potevano fare neanche quelle normali. Insomma, noi non abbiamo idea della fatica media che c'era nel vivere rispetto a come viviamo noi oggi. No, veramente, cioè queste sono distanze molto grosse, come quando nella Seconda Guerra Mondiale, se vai a vedere i campi di sterminio oggi, a parte che sono stati ripuliti, a parte pochissimi, e quindi vabbè, sembrano quasi delle case vacanze, colonie, no, per vacanza, no? Ma a parte quello, la cosa che impressiona nel vedere le foto, nel sentire i racconti, è quanti stavano in quei letti, in quelle stanze, dice, cazzo, sardine, no? Già quella era una tortura, quella no, non era, non faceva parte della tortura, perché ricordava casa, che anche a casa erano stipati come sardine. Cioè, nel senso che a volte noi ci lasciamo impressionare da cose che non impressionavano all'epoca, perché erano abituati a quelle condizioni diverse dalle nostre, mentre poi rimaniamo insensibili a cose che invece erano strane all'epoca e oggi forse non lo sono più, perché per
sì,
noi l'omicidio non è più neanche una cosa così grave, cioè non è non è concepita come che grave cosa, no? Vedi morire persone in tantissimi modi, colpevoli, in modi colpevoli e violenti, non di malattia o di vecchiaia,
sì, che
no?
Fa parte un po' della pazzia generale che
esatto,
si sta.
Mentre all'epoca l'omicidio era considerato una cosa gravissima, anche se ne vedevi morire anche di più di oggi, ti morivano in casa le persone, i nonni, il vecchio, il malato, il neonato, cioè c'erano molte,
sì, esatto,
molta più morte nelle case, ma la morte violenta provocata, eccetera, era una morte biasimata.
Sì, cioè, era una cosa, anche perché consideriamo anche c'era una più forte presenza cattolica, quindi l'omicidio era
sì,
contemplato.
Sì, a livello individuale, che
esatto,
sociale, no?
Che però è vero anche che di fatti l'omicidio,
passare dall'omicidio peccato
alla
mortale,
strage di massa.
Alla strage di massa, quello è stato un passo pazzesco che hanno fatto, no? I nostri fratelli, anche se sono più vecchi. Per noi invece questa cosa siamo quasi assuefatti, no? All'idea che possano morire tante persone in un botto solo, che ci possano essere delle aggressioni, degli omicidi, delle morti violente.
E tra l'altro anche senza pietà in alcuni casi, veramente.
Dopodiché non abbiamo il contatto con la morte diretto, non ci muoiono in casa le persone e quindi abbiamo secondo me una distanza ancora più grossa rispetto a 100 anni fa. Però voglio dire, c'è una ci sono delle differenze, perché sono fratelli, io li sento così, perché davvero sono fratelli quelli che sono morti in trincea, non è che li sento chissà quanto distanti, però ci sono delle cose che in effetti ci rendono estranei, no? Appunto le condizioni di vita a monte che non sono le stesse, sono proprio completamente diverse, il come concepiamo, il come vediamo la realtà. Ma se non ci fossero stati loro noi non la vedremmo così, quindi il legame c'è comunque.
Sì, però... esatto, noi appunto consideriamo, cioè, nostri fratelli, quei ragazzi, che i tanti Carlo, Aldo, Paolo, che comunque sono rimasti là per sempre, a perenne monito, anzi tuttora qualcuno di loro viene ritrovato e è sempre là a monito perenne, anche perché ben sappiamo che dobbiamo ringraziare l'interesse di un privato, che magari qualcuno di quei ragazzi poveretti riesce ad avere una cassettina di zinco, perché ancora non riesco a capacitarmi, perché uno scavo che richiederebbe al massimo due buone braccia e un paio di badili per dare una degna sepoltura a quel povero Cristo debba essere studiato dal massimo esponente di, com'è che si chiama, antropologia forense, una cosa del genere.
Non lo so.
So che è tipo all'americana, tipo Bones, una cosa del genere. Invece quando qualcuno dice sì, ti ho ritrovato, ti posso estrarre io dalla terra e ti metto giustamente su quella cassettina. Una cassettina, perché i resti di solito non sono sempre...
Siamo arrivati veramente a una... non lo so, cioè allora forse...
Ma perché loro pensano di aver ritrovato Lucy un'altra volta. Sai che quella volta hanno ritrovato i resti di questa ominide?
Sì.
Di 6.000, 8.000, quanti cazzo di anni aveva? Insomma, questa cosa è stata spaccata i coglioni, che lei se ne stava beata là.
Infatti... No, abbiamo un'altra... Allora, cioè, che ci sia adesso una... secondo me siamo in un delirio da questo punto di vista. Allora, che si esageri nell'usare strumenti che potrebbero essere anche utili...
Ma io penso... Esatto, per altre cose.
Secondo me è la manifestazione di un po' di confusione.
Sì, perché
perdere l'umanità... Per noi, ripeto, è facilissimo, perché noi la perdiamo costantemente su tantissimi aspetti della nostra vita. Non abbiamo quasi più ormai una vita sociale, collettiva, reale, no? Cioè, tu esci con i tuoi amici, hai i tuoi colleghi, è tutto molto ristretto.
A circuito chiuso proprio.
A circuito chiuso e
mentre, esatto, come dici,
no?
Tu, noi dobbiamo cercare di ampliare.
Internet, nonostante sia apertissimo, segue lo stesso trend, nel senso che tu non vai a cercare qualcosa che non ti interessa, cioè è difficilissimo che ti imbatti in qualcosa che non vuoi, perché se entri in internet vai
in un determinato sito, una determinata cosa,
o usando determinate parole, ma poi riconosci,
sì, esatto,
quello che vuoi da quello.
Non è esattamente, non è esattamente il vociare.
Pensi invece che la collettività erano dei vicini, a volte vicini di casa, quasi intimi, nel senso che cioè, ci condividevi la vita anche proprio quotidiana, misera, no? Quella del mi manca questo,
mi presti questo, hai un po' di quell'altro, sì.
Se tu pensi, nessuno sceglieva la collettività in cui nascere e in cui confrontarsi.
Ti trovavi.
No? Ti ci trovavi. Questo già ti dava un minimo l'idea che sì, scegliere e saper scegliere è fondamentale, e forse lo dobbiamo davvero all'individualismo, al nichilismo, a tutto quello che ha portato... In positivo e negativo,
ma anche no, al protagonismo, all'edonismo, a tante cose, cioè su io sono meglio degli altri.
E quindi scegliere rimane una cosa fondamentale, una conquista, però dovremmo superare secondo me un po' questa fase e ritornare anche all'idea che la collettività non te la scegli. Cioè nella vita ti capita di incontrare persone, situazioni, eccetera.
Brutte o belle.
E e con cui ci devi avere a che fare lo stesso, no?
Sì, effettivamente, anche perché difatti i ragazzi si sono ritrovati in mezzo a tanta gente che loro non conoscevano. L'unico, a quel momento, in primo momento, l'unica cosa comune era quella commissione di leva che ti diceva vai a crepare, no, sei fortunato perché ti manca un arto, ne stai a casa. Però purtroppo sappiamo che all'epoca le commissioni di leva non andavano tanto per il sottile. Abbiamo sentito anche Salsa cosa ci diceva, ma che problemi ci sono? Un po' di grasso anticongelante sui piedi, sei abile ancora. Mentre poveretto questo qua ormai i piedi li stava perdendo perché erano ridotti a una carruba. Però non importava perché tanto...
Ma quella è lezione di vita, perché lo Stato è ancora organizzato così, nel senso che il giorno in cui dovesse servire tornano a far buoni tutti. Il giorno in cui non serve invece basta una cagata qualunque per cui sei, com'è che si dice?
Esonerato, sì, esautorato dalla società. Lo Stato appunto, come diceva, difatti è vero questa cosa, che diceva, è la stessa cosa che diceva l'Alpino Ortis, che diceva di questo Stato, di questo regno che si ricordava di loro solo quando c'era da pagare le tasse e fare andare soldati.
Questa forma, secondo me, intelligentissima. Dello Stato, perché cavolo, abbiamo superato il Medioevo veramente con queste forme ma nazionalismo è stato probabilmente anche dopo, però
ma come sai,
dopo il tradimento
sai che qua un po' di pensiero anarchico,
esatto.
Bisognerebbe analizzarlo perché effettivamente
dovremmo parlarne con degli esperti perché cosa è stata studiata in più modi. Però,
a partire da quel Fante ad Ancona, che ci furono i moti di Ancona, che iniziò col suo Vetterli a sparare addosso agli ufficiali, vuol dire che quello l'aveva capita già ben lunga, sì, e anche non aveva avuto esitazioni.
Cioè, voglio dire, lo Stato per qualcuno è uno strumento, non una cosa che vi calata dal... cioè, wow, qualcosa di divino che ti...
Sì, che ti arriva.
Wow. Voglio dire... Se è uno strumento, come tutti gli strumenti, se serve, finché serve, va bene. Quando non serve più, addirittura è dannoso, si rottama, no? Chi se ne frega.
Purtroppo sembra che gli italiani invece non abbiano... come rottamatori...
Non sono gli italiani, cioè, guardati intorno. Se tu pensi, no? Stiamo facendo la lotta agli immigrati. Gli stessi immigrati che 100 anni fa hanno combattuto nelle nostre trincee, tanto quanto i nostri soldati, e infatti sono fratelli.
Sì, che difatti vogliamo sempre ricordare quell'esempio in cui riesumarono un caduto a caso, beccarono proprio quello di colore.
Il colonizzato della Francia. Ecco, andiamo in Francia, no? Cioè, andiamo magari proprio negli stati dove il nazionalismo è ancora molto forte, no? E cosa troviamo? Troviamo una popolazione, degli abitanti che non c'entrano più niente con quelli che hanno fatto la Francia e che hanno costruito lo Stato, il concetto di Stato, nazione, eccetera, eccetera, no? Cioè un popolo, una lingua, bla bla bla. Dove si applicano oggi? Forse nelle zone più povere del pianeta, dove sono rimasti giusto giusto gli autoctoni, perché nessuno ci va, a parte i turisti, ma anche nelle coste e poi via. Cioè, dove si applica? Molto probabilmente tutti gli europei, tanto per cominciare, dovrebbero riconsiderare questo strumento. Perché non ci serve.
Ma d'altronde, esatto, ma invece vedono il diverso, l'extracomunitario, come lo chiamano loro, come un pericolo per loro.
Chi è l'extracomunitario? Perché voglio dire, ormai francesi ci sono tutti quelli che sa cosa sono, 4, 5, 6 generazioni ormai, che dall'Algeria e dalle colonie francesi sono andati in Francia.
Ho notato nei francesi, per quei poche volte che ho avuto modo di conoscerli, che sono un po', anzi sono leggermente più aperti, vedo che non hanno problemi.
Ma tutti, in Germania, la Germania è stato da pochissimo quanto noi, no? E conquistato tra l'altro duramente anche loro, bla bla bla. Ma nell'ultimo secolo è cambiata tantissimo la Germania. In Germania c'è, perché noi ci lamentiamo per 4 gatti che arrivano in Italia pensando che sia un'invasione.
Sì, ce la fanno passare.
In realtà la quota, se si va a vedere le statistiche, i numeri, in Germania ad esempio ce ne sono molti di più. E però ce ne sono anche tanti che ormai sono seconda generazione, se non anche
ma ho notato che comunque ho notato che l'imprinting tedesco funziona anche con gli tedeschi di seconda generazione.
Ah, vabbè, se vuoi, cioè,
perché no no perché proprio li
perché
vedi che comunque
te in Italia non si integrano.
No ma nel senso
dicono,
no,
l'immigrato delinque in Italia a posto
no no ma nel senso che comunque che comunque vedi che anche il turco tedesco però ragiona da tedesco.
Come il turco italiano ti ragiona da italiano, cioè,
sì, noi siamo un paese un po' quell'italica,
se può prendere il sussidio se lo prende, che
l'italica,
se può prendere ti frega,
esatto, l'italica arte è l'arrangiarsi, no, quello che si vede anche durante le trincee,
senso, sì, però quindi è forse ripensare un attimo il concetto sia di nazione sia di stato. Cioè, dovremmo rimettere,
diciamo che come dici tu, devono rendersi conto di una cosa, che esiste una sola razza, quella umana.
Nelle trincee se ne sono accorti perché si sono trovati a spararsi tra loro, erano tutti uguali. Tutti
vabbè,
uguali,
metti uno più biondo, uno più occhi azzurri e uno
bravo,
più moro, uno più
e tutti diversi quanto a provenienza geografica, lingue, tradizioni, bla bla bla, no? Per cui voglio dire, là l'hanno capita. Cioè, ormai è passato un secolo e abbiamo avuto solo conferme che siamo tutti fratelli, no? Siamo tutti proprio diversi, ma in
difatti,
diversi,
difatti abbiamo avuto modo di sentire la frase capitale, oserei dire anche una cosa da pietra miliare che il vecchio Kat nel libro di Remarque che narrava, ma come può un fiume francese offendere una montagna tedesca? Cioè, lui l'aveva capita bene quel...
Ma come fa un fiume a essere francese e una
sì.
montagna tedesca?
Sì.
Non sono tuoi, cioè sveglia, non è nostra sta roba.
Sì, diciamo che...
Ce la troviamo.
Esatto.
Noi possiamo cambiare il corso del fiume, possiamo...
Sì, assolutamente. Il concetto, ma appunto...
Ma
esatto, il concetto di Kat nella sua semplicità era dire, ma sì. Cioè, lui che differenza, cioè cosa c'è di... Non vedo... Che problemi ci sono? Cioè, lui vecchio, quel vecchio artigiano, boh, lui era scarpaio, cioè calzolaio, lui faceva un mucchio di mestieri, diceva.
Guarda,
Paul.
Io penso che questi uomini, perché non parlo delle tante donne e dei pochi uomini perché hanno contrastato la guerra sin dall'inizio, anche prima, durante, eccetera, eccetera, ribellandosi in maniera consapevole, non al momento Dio che faccio, ok mi ribello o scappo, ma quelli che l'hanno fatto perché credevano in qualcosa di diverso, in una possibilità.
Dopo c'erano purtroppo anche la...
Non cito questi, parliamo proprio di chi si è trovato in trincea. Chi si è trovato in trincea, Lati, secondo me, nonostante fosse analfabeta, di cultura contadina e popolana, tutto quello che vuoi, a mio parere, sai quello che descriveva Remarque, la vita che si contrae, no? In pochi mesi, in poche settimane diventi un uomo, un vecchio, no? E poi infatti c'è il veterano della trincea che è semplicemente sopravvissuto 2 o 3 mesi, no? In 2 o 3 mesi è un veterano, no?
Sì, possiamo immaginare cosa vuol dire anche sopravvivere 2 o 3 mesi a un simile concerto che ti arrivava.
Ma io penso che Lucky, che poi alla fine era quello il motivo per cui l'anziano veniva rispettato perché comunque era arrivato a una certa età, c'è qualcosa l'avrai capita nella vita.
Sì,
no?
Difatti vediamo che appunto le figure come Kat vengono viste come una specie di chioccia anche perché comunque lui cercava di sottrarre quelle giovani vite a quella infamia che era la guerra.
Metti anche che come al solito non conta solo l'età, conta anche proprio il carattere, quindi c'è l'anziano che rimane mona tutta la vita, era, lo è e lo sarà, e quello che invece riesce. Però quello che volevo dire è che sembra che queste persone siano riuscite a capire molto di più di quello che la loro cultura poteva permetter loro di capire se non ci fosse stata la guerra. Cioè in quei poche settimane, in quei pochi mesi, queste persone sono entrate nella profondità della vita, cioè, hanno capito dei concetti altissimi.
Che la guerra non è affatto bella.
Che la guerra non è bella lo puoi dire in qualunque modo, ma quando lo dice uno che è uscito da lì, o quando lo dice uno che è lì, cavolo è diverso, perché dipende da dove ti parte, se ti parte dalla bocca o se ti parte dal midollo, capisci? Quella guerra non è bella. Nel senso che queste persone, lì abbiamo il primo senso di Europa e il primo senso anche delle possibilità dell'anarchia, perché l'anarchia, cioè, erano i filosofi che ne parlavano, i politici, i sociologi, ma erano filosofi, gente con una preparazione, non sai quanto è possibile realizzarla. La possibilità l'hanno vista lì, cioè di anarchia in senso che l'umanità non ha confini, non esiste il mio e il tuo, esiste
mentre tanti purtroppo abbiamo visto che nei salotti discutevano appunto di quando avrebbero conquistato tali province, tali regioni, di cosa farci, come se fosse casa tua, roba tua, e invece qualcuno iniziava a dire ma c'era qualcosa che non gli tornava, perché sì, effettivamente
quando anche con la rivoluzione sovietica i contadini, che non è dal 1900, le riforme agrarie, andiamo agli albori ancora della civiltà, credo, e c'è stato in tutto il Medioevo anche, nel senso che il contadino che lavora la terra lo sa che è sua nella misura in cui la lavora.
Mentre purtroppo c'era chi invece di quei poveri,
esatto, forse è meglio non averla,
hanno visto lo sfruttamento, a parte che in quel momento sappiamo che non c'erano mica le industrie, c'era la terra, quindi quello che proveniva era proprietà di padroni, di latifondisti, di proprio feudatari, che loro avevano delle terre e lo facevano lavorare questi poveri cristi come non so cosa. Ma chi diceva che era tua quella terra? Cioè era una cosa che si erano inventati loro, e loro comunque questo diritto che loro che dicevano di avere lo esercitavano con il terrore, ben sappiamo. Perché di fatti
qualcuno ti dice guarda che se vi mettete tutti insieme,
difatti fu per contro, difatti in Inghilterra fu proprio la peste che mise su al pari questa cosa, perché la peste in Inghilterra, pensiamo nel 1400, una cosa del genere, comunque nei soliti anni quando i topi e le genere erano un po' una cosa vaga, non che adesso gli inglesi siano tanto più puliti comunque, però effettivamente fu la peste che decimò la forza lavoro, e quei pochi rimasti, perché sappiamo che la peste era veramente micidiale, perché quando colpiva c'erano interi villaggi che sparivano, chi resisteva o chi superava indenne quella specie di tragedia, di tremendo delirio che era una specie di guerra chimica volendo, cioè si resero conto che potevano iniziare a pretendere, perché erano rimasti pochi, quindi quei signori padroni non avevano più tanto margine di tanta manodopera e tanta forza lavoro, perché è stata decimata, anche loro stessi comunque vennero decimati, perché la peste era un gran comunista, non guardava in faccia a nessuno, quindi colpiva tutti indistintamente, diciamo. Era quindi divenne proprio un problema trovare la forza lavoro per i campi.
Più avevi possibilità e meno probabilità avevi di contrarla.
Ma non era la peste, non era certo, anche perché non capivano la causa. Quindi la peste arrivava, anche perché sappiamo che è un batterio, un virus che viaggia per l'aria, quindi bastava che uno fosse appestato, camminasse un po', e quindi erano dolori, perché al momento stesso che ti svegli una mattina con quel bel bubone sotto la cella eri bello che fottuto. Ci fu chi sopravvisse curandosi anche da solo, non so, forse trovò per caso dei rimedi, perché non dimentichiamo
la peste è stata studiata tanto, e ci sono diverse teorie su tutto, dall'origine medica.
Comunque diciamo che quello sotto il maglio dell'infuriare della peste, la peste stessa rimise a posto un po' le cose, perché i contadini rimasti vivi, quindi possiamo immaginare in un'epoca dove le medicine erano quello che erano, non ce n'erano se non gli studi di qualche erborista che già doveva stare all'occhio, perché poteva venire giudicato come stregone, perché quelli che si salvarono probabilmente erano quelli che avevano un po' di conoscenza, avevano studiato o approvato, visto delle cose, come fu per la penicillina per esempio, che venne scoperta proprio per caso, perché delle spore di fungo si posarono su una coltura di batteri e li uccisero tutti. Quindi anche quelli che si salvarono probabilmente avevano qualche idea di queste erbe, di qualcosa, e forse salvarono anche per questo. Infatti là i contadini iniziarono ad alzare il tiro, perché volevano soldi e terra, perché erano rimasti pochi e potevano vendersi bene.
Ah, ma questa idea che si possano avere degli ci si possa relazionare in maniera diversa, guarda che la stiamo perdendo, è un secolo che ormai le relazioni sono...
Ma d'altronde il capitale ragiona sempre col divide e timpera. Quello che in primo momento sulle trincee dove questi fanti si trovano schiantati erano stati propagandati e lavati il cervello, a parte ben sappiamo i pochi che avevano capito, come quel grande bersagliere che sparò addosso ai propri ufficiali, che capì bene, o comunque i fanti della Puglia, che mi è caro sempre ricordarli, che se la filarono in blocco, o comunque come quei le povere donne che comunque si misero in mezzo ai binari dei treni perché non volevano che i soldati
nessuno. I ribelli, tutti quanti, cioè quello...
Gli stessi soldati che comunque vendicarono la morte di un commilitone ucciso sommariamente con quelle malette decimazioni, e come il caso che ormai tanti stanno un po' riaprendo del generale Cantore, il famoso papà degli alpini, perché si dice quando un alpino muore va nel paradiso di Cantore, perché sono qua che continuano a disquisire sul foro di proiettili nella visiera del suo KP.
Sì.
Lui difatti venne appunto alla Tofana di Lozes, lui adesso chiamato a Forcella Cantore, venne impallinato in piena fronte, però dicono c'è chi in austriaco parlato la italiana. C'è un po' di dubbi perché dicono la pelle si restringe di qua e di là. Io ho sempre i miei dubbi perché può restringersi quanto vuole, ma il foro è il foro, quindi vedi quell'8 mm... da una pallottola italiana, quindi vuol dire che qualcuno ce l'aveva ancora, perché non dimentichiamo che Cantore si trovava anche in Libia, non era certo un maestrino tipo una guida dei Boy Scout, anzi era molto autoritario, faceva ben pesare i suoi gradi, perché logicamente chi andava a militare, a parte come abbiamo saputo che mandavano i figli imbecilli, mandavano a fare i militari di carriera, ma ce n'era anche qualcuno Cantore era un generale. Però c'erano anche quelli invasati che comunque avevano anche una certa intelligenza, che però la esercitavano in maniera... Abbiamo visto i vari Caviglia, Cappello, Saporiti, Badoglio in primis, perché abbiamo sempre lui che in questo momento, tornando indietro, io mi immagino Badoglio seduto caramente sulla sua sedietta.
Cioè, noi abbiamo una classe, sì, dirigente allucinante, Cioè non c'è bisogno di andare a vedere cosa hanno combinato con l'esercito. In Italia le hanno combinate sin dall'inizio dell'unità, su tutti i fronti si potrebbe dire, non solo quello militare. E quindi sarebbe veramente da riguardare un attimo la nostra storia, se vogliamo avere un'idea di che cosa c'era nell'elite dell'esercito, perché anche quelle politiche, industriali, non erano da meno. E ogni volta che c'è stata una corruzione al di fuori di ogni logica e di ogni giustificazione, ci sono stati le stesse dinamiche in questo paese, in questo territorio, ma non solo. E come è stato affrontato sempre il tutto, siamo sempre lì, siamo sempre a cavallo del ridicolo, e questo lo dobbiamo proprio ai nostri dirigenti, qualunque sia il settore.
Stavo rifornendo di acqua un piccolo soldato.
Gli industriali,
ladri.
I politici. In Italia ne abbiamo avuto veramente sempre degli esempi catastrofici rispetto ad altri paesi.
Vedi la Fiat.
No, ma sul serio, è pazzesco come siamo ridotti. Quindi io non lo so, sarà stato che veniamo da... Veramente ci sarebbe da parlarne con storici, ok? Perché poi ce ne sono diversi di storici da interpellare, perché poi ognuno ha la sua specializzazione, e sarebbe interessante integrarle le informazioni, perché ne soffriamo tanto di mancanza di informazione, ma di storia ne soffriamo forse anche di più. Cioè, nel momento
difatti, ieri sera
potremmo riconsiderare gli stati, le nazioni, eccetera. Dovremmo come minimo.
Difatti, il seppellimento di alcune cose, tipo ieri sera, parlando così, dicevo Villa Giusti, chiedendo: ma sapete cos'è Villa Giusti? E appunto
quello lo so anch'io,
sì, ma appunto mi hanno guardato, non hanno colto subito, ma gli ho detto scusa, ma per carità, io sarò anche un po' il povero ignorante terzamente, quello che, ma voi siete anche un po' laureati, una cosa del genere. Non vi viene, non vi sovviene Villa Giusti dell'armistizio, dove cavolo hanno firmato quel maledetto armistizio della prima guerra mondiale? La fine su carta di quell'immane tragedia. Non lo sapevano.
No, no, noi siamo, paghiamo uno scotto di ignoranza enorme in Italia.
Che tra l'altro,
è
esatto.
Una situazione veramente.
E se tu passerai o passi.
E in giro.
E difatti è quello che dico, se tu passerai o passi per la Mandria, magari vai a farti un giretto di qua e di là, passi e guardi quanto grande è il cartello che indica quello che è successo in quella villa.
Vabbè, ma qualunque cosa, Lachi, lasciamo perdere, le informazioni turistiche a Padova sono veramente a Padova.
Pietose.
Ma in giro per l'Italia,
difatti, un'altra,
che potrebbe
appunto,
vivere di turismo, siamo veramente...
E difatti quello che io vedo anche per esempio sul Pasubio, vogliamo ricordare anche quell'altro monte dove si scontrarono migliaia e migliaia di uomini, furono perdite in mani, perché comunque i Kaiserjäger non di certo mollarono un sasso di quel posto senza averlo fatto pagare a caro prezzo, perché comunque loro erano, avevano tutte quante le loro vie sicure, perché erano sulle Reute, avevano conquistato il passo della Borcola, perché erano stupidi difatti, perché sapevano che quella era una bella via tranquilla dove il tiro dell'artiglieria italiana non poteva assolutamente disturbarli, e quindi loro e il comando italiano continuava a fare cozzare questi poveri cristi, tra cui per esempio den italiano e den austriaco. Il den italiano oggi, come ho detto, è parzialmente mancante, è un po' distrutto, perché gli austriaci nel marzo del 18 trovarono il modo di fargli brillare 50 tonnellate esplosive sotto. Sì, difatti, sì, difatti manca un pezzo di montagna, proprio hanno tolto un pezzo di monte. E quindi mandavano a cozzare,
si vede che gli faceva ombra dall'altro lato, chi lo sa.
Esatto. E allora, per ricordare quei ragazzi che sono ancora tuttora là sotto, perché chi è che li toglie? Ci sono migliaia di tonnellate di detriti, quindi posso dire che ci sono alcuni massi scagliati via dall'esplosione che sono grandi come una macchina, quindi possiamo immaginare che è un po' fatica andare a recuperare quei 70-80 cristi che sono tuttora là perenne sentinelle di quella maledetta montagna, di quella maledetta goletta, perché chi la vede è una goletta, cioè è come attraversare una stradina di campagna e, cioè, e subito arrivi davanti a quel dente austriaco che dopo vedi le trincee fan paura, perché quelle austriache sono ben conservate ancora perché erano in calcestruzzo, quindi possiamo immaginare un attimo. E appunto c'è una targhetta che veramente è tipo la targhetta di quelle che sono attaccate sulle porte a scuola. Vediamo proprio una vergogna nel ricordo. Almeno...
Sì, ma è tutto così, guarda Lachi, che è tutto così. Anzi, le poche informazioni che sono riusciti a mettere, che a un certo punto hanno fatto anche uno sforzo, e in giro per Padova sono comparsi dei cartelli con un minimo di storia sui monumenti più importanti.
Sì, che sono anche nascosti bene sotto i portici.
Sì, però ci sono. Beh, sono riusciti in tanti casi, se non a scriverci sopra, a tirarli giù, eccetera. Dopodiché io capisco anche gli atti di vandalismo, perché in effetti non è che ti senti vivere la storia del territorio, no? Anzi, il territorio viene costantemente attaccato, no? Sfruttato tanto quanto gli altri.
Sì, difatti è vero, perché mi ricordo per esempio nel mio paese
non vogliono che tu ci ti attacchi davvero, cioè tu ci devi attaccare nel senso contro l'altro, no? Contro quelli che ti vengono a rubare tutto, bla bla bla. Ma l'attaccamento nel senso il conoscere il posto dove vivi non è dato, anzi è ostacolato.
Difatti
quindi poi è ovvio che quel singolo cartello, quella... sai cosa ti dico? Che è meglio che la targa non si veda, perché se la vedono la tirano giù o in qualche
difatti
modo
è un po' ecco per
rigido.
Esempio una delle targhe più grandi è quella che si trova in via Santa Lucia, anche se non è un fatto della prima guerra, è per ricordare la barbarie nazifascista dove trovarono la morte comunisti, Giustizia e Libertà, tanti che combattevano contro questi assassini, trovarono, perlomeno hanno messo una targa direi decorosa fondamentalmente.
Sì, sì,
però
sì,
se tu vai
però
se tu vai se tu se tu vai se tu vai in montagna invece vedi il CIP, campo, vedi il monumento, ma sono sempre un po'...
Se ci pensi, neanche la targa degli esuli Giuliano Dalmata è molto attaccabile, perché se la sono messa lì al comune sotto 25 telecamere, meno due ci sono, cioè, ok, però voglio dire, sentito quanto...
No, ma non loro purtroppo, esatto, come hai detto, come...
passo da quella targa, lo so che cos'è o no?
No, perché non sanno cosa vuol dire la storia, anche perché purtroppo è una storia di parte che se la fanno loro, perché non ti dicono cosa è successo, perché sono stati questi esuli.
Ma mai ti dicono che la storia è di parte, anche quella dei partigiani, cioè anche quella che dovrebbe essere storia condivisa, non è conosciuta, e i pochi accenni sono considerati di parte, cioè nel senso che è l'ignoranza che ci...
Difatti, purtroppo io non capisco lo sloveno, comunque lo jugoslavo, però girando in giro per la Slovenia, dove sappiamo che anche là era il fronte, ben sappiamo che purtroppo costò anche migliaia e migliaia di morti, perché loro volevano fare dei giri del globo, i comandi italiani, andare su per la Slovenia, da Grazia, volevano fare una cosa assurda e conquistare l'Austria, quella parte. Ma gli austriaci banani gli hanno risposto, difatti si vede dopo cosa successe, appunto, anche quando per esempio conquistarono il Montenegro, che ci fu, gli alpini gli dedicarono una canzone che però per chi la ascolta non di certo è una canzone proprio... Difatti c'è una frase che dice Montenegro, ma Montenegro venne conquistato dal battaglione alpini Xilles, che scrisse: Montenegro, maledizione della vita mia, ho lasciato l'amante mia per venirti a conquistare. Quindi praticamente era già un atto d'accusa quel monte, perché tra l'altro gli ufficiali, dopodiché gli alpini che praticamente andarono a scalare quella montagna nel dopoguerra, perché la leva continuò lo stesso, quindi sappiamo, ma alcuni di quegli alpini che conquistarono con l'Exilles il Montenegro erano veneti. Quindi quando arrivarono là, l'ufficiale gli fece fare il presentatarme, l'onore ai caduti, una cosa e un'altra, e raccontò un po' la storia, però gli alpini che avevano sentito i racconti dei reduci che ritornarono in altopiano, gli raccontarono che dopo averlo conquistato ci fu la reazione austriaca, che fu tremenda, di artiglieria, e tanti loro, trovarono l'ultima ora, dopo aver riconquistato il monte, si trovarono sotto un diluvio di fuoco che faceva paura, perché gli austriaci non potevano mollare il Montenegro. E difatti dopo lo ribeccarono con la rotta di Caporetto. Infatti gli alpini stavano là sul presentatario guardando l'ufficiale che narrava questo mucchio di palle, perché loro ben sapevano com'era la realtà, perché i pochi che tornarono dell'Exilles, del loro altipiano, gli avevano raccontato come era andata veramente dopo la storia. Quindi anche queste qua, noi stiamo anche facendo un lavoro di controinformazione su quello che è questa dannata retorica. Sì.
Perché l'altra non è informazione.
Però purtroppo l'informazione è generale, vabbè, propaganda, comunque loro ti propinano questo. Mentre ascoltando le storie di queste testimonianze ormai scritte, perché l'ultimo fante della Grande Guerra, Carlo Orelli, se n'è andato nel 2005, che lui ti narrava della sua storia, anche perché lui era sul Carso, quindi la guerra se l'è fatta bene e brutta e tutta. E ti narrava appunto di sta storia, cioè lui ti narrava anche di quello che era la realtà, tipo i tubi, quelle robe, tutte quelle cosettine là che i comandi ti invogliavano a fare con 10 lire di premio una settimana di licenza, quindi possiamo pensare alla vita di un soldato, cosa valeva, e questi qua pur di tornare a casa la rischiavano anche, però come sappiamo quelli di tubi tornavano indietro sempre o i più scaltri o quelli che capivano il trucco del caricatore, della mitragliatrice, e dopo chiaramente, come abbiamo sentito, ti mandavano a fare l'attacco alla mattina quando gli austriaci ti avevano già piantato la mitragliatrice sopra il varco, anzi ti attendevano, non vedevano l'ora, perché avevano capito che purtroppo i comandanti italiani erano di maiali e facevano morire i loro uomini così, però loro erano...
Guarda che io penso che sia ancora così, cioè visto che noi non abbiamo cambiato come molti altri paesi la classe politica, dirigenziale, eccetera, io credo che ci trattino ancora così, sanno quali sono le mancanze.
Sì, ma anche come fu per il Monte Canino, c'è anche la canzone.
Ci siamo persi, esatto, tutta l'ora.
Esatto, wow. comunque noi la prossima volta riprenderemo a manetta con Carlo Salsa.
Sì.
E dopo narreremo di altri libri e comunque recupereremo anche un po' di musica, perché alcuni canti vanno...
dobbiamo rimetterci in sesto, ma noi la stiamo prendendo con calma, sì, perché non abbiamo nessuna fretta.
Esatto, non siamo certo su un posto di lavoro. Abbiamo tante di cose di raccontare di questi ragazzi.
Ignavia e direi, esatto, quasi offesa.
Perché appunto narreremo anche le vicende del Monte Canino, che si trovò appunto coinvolto nella rotta di Caporetto, come abbiamo narrato, che si trovarono di fronte uno che di uomini ne voleva sprecare pochi e aveva le idee ben chiare, che dopo lo stesso che si ritrovò nel deserto a contrastare gli inglesi, che era Erwin Rommel, col giovane tenente.
Allora noi ci lasciamo con
Tapum e risentirci giovedì prossimo con 1914,
novembre.
Esatto, siamo in pieno Caporetto.
Cavolo.
Stanno arrivando sul Piave.
Bene, allora buona serata a tutti, c'è tamburi rossi.
Sì, tra poco arriveranno le Amazzoni, quindi continueranno loro per noi con la guerra quotidiana.
Sì, quella odierna. Tapum.